Santa Teresa Margherita Re, 1747-1770. A molti cristiani sembra che Francesco d'Assisi, Ignazio di Loyola, Teresa d'Avila, Camillo de Lellis e tanti altri santi resterebbero significativi ed esemplari anche se non avessero avuto un Cristo da amare, anche se non avessero un Cristo da amare perché sono ancora vivi, anche se non avessero un Cristo che li ama, anche se fossero sempre stati e rimasti soli con se stessi. E così i santi vengono privati del loro cuore. Perciò Dio decide a volte di far vivere certi santi il cui unico scopo nella vita è quello di lasciarsi amare da Lui e di amarlo con tutta la sostanza del loro essere. Non fanno nulla di significativo agli occhi del mondo, non dicono quasi nulla, bruciano soltanto per il desiderio e il fuoco di un abbraccio sempre più intimo e totale con il loro Signore. Se si vuole narrare la loro vita, non c'è quasi materia per un racconto, c'è solo da intuire la loro vicenda intima e da commuoversi nella speranza che un po' di quel fuoco bruci anche il nostro cuore. Perciò sono vite, come quella di questa sera, che interessano soltanto chi ha dentro questa domanda, che significa essere amati da Dio ed amarlo con tutto se stesso. Come ci si abbandona a questo amore? Come lo si protegge? Come lo si fa crescere oltre ogni limite? Quali sono le leggi di un tale amore? Un cristiano che non giunge mai a farsi queste domande è lontano dal centro incandescente della sua fede. I biografi di Santa Teresa Margherita Re usano per lei proprio questa espressione. Fu una creatura letteralmente consumata dall'amore di Dio, un amore implacabile. Siamo in pieno Settecento. Dal punto di vista filosofico avanza la luce fredda dell'illuminismo. Dal punto di vista religioso la fede è minacciata dal rigorismo giansenista da un lato e dal deismo razionalista dall'altro. E l'ateismo si profila già all'orizzonte. Dal punto di vista della scienza è l'epoca delle prime grandi conquiste tecniche. Dal punto di vista sociale è l'epoca in cui nasce la scienza economica e si prepara la rivoluzione borghese. Dal punto di vista ecclesiale inizia la lotta senza quartiere della massoneria alla Chiesa. Ebbene, in un'epoca così convulsa corrisponde in letteratura la poesia dell'Arcadia, cioè la celebrazione dell'amore svenevole e lezioso, i quadretti pastorali e idillici, il melodramma alla metastasia, che Rousseau definiva l'unico poeta del cuore, e nei salotti si muovevano damine incipriate e cicisbei galanti. Si ha davvero l'impressione di un'epoca in cui c'è un assai scarso equilibrio tra il cervello e il cuore. Il cervello aggredisce perfino Dio e pianifica scientificamente la vita, e il cuore si perde in frivolezze e pastorellerie. La nostra Anna Maria Re avrebbe potuto essere una di queste damine settecentesche. Era davvero bellissima, biondissima, con i classici occhi azzurri, ed apparteneva alla nobiltà patrizia di Arezzo. Ma Dio decise di amarla e di farsi amare in una maniera ineffabile. Anna Maria Re nasce dunque nel 1747 ed è la seconda di 13 figli di una nobile famiglia aretina. Il rapporto tra la bambina e la mamma è tranquillo e normale. anche se la piccola la sente un po' troppo estranea, soprattutto quando la vede incline a una vita spensierata e salottiera, anche se la madre è una donna cagionevole di salute. Anna Maria ha invece una vera passione per il papà, giovane uomo di 27 anni, con il quale ha una profonda e spirituale sintonia, non solo perché il papà condiscende ai suoi giochi e si prende cura della sua educazione, ma soprattutto perché egli risponde sempre alle sue innumerevoli domande su Dio e sul mondo degli angeli. San Tommaso d'Aquino, uno dei più grandi dottori della Chiesa, sostiene che il bambino, appena acquista l'uso della ragione, deve essere aiutato al più presto a fare un atto esplicito con cui si impegna ad amare Dio sopra ogni cosa, con tutto il cuore, l'anima e le forze. Un atto di consapevole obbedienza al primo e più grande dei comandamenti. Forse tanta fatica a diventare santi e tanta incertezza nella fede dei nostri giovani dipende dalla grave dimenticanza e sistematica trascuratezza da parte dei genitori ed educatori nel trasmettere ai figli l'adempimento di questo originario e sommo dovere. Di Anna Maria ci viene detto: appena poté comprendere dal papà che Dio è il supremo Signore, il Creatore nostro, si rivolse tutta a Lui con ardente amore e si consacrò tutta a Lui. Ciò non significa che la bambina fosse subito santa, significa che il papà le comunicò con amore, di getto, tutta la sostanza della fede. Fu Lui a insegnarle a pregare, a spiegare la Santa Dottrina, a farle gustare i sacramenti, a farle amare la natura e i messaggi che da essa promana. Ma c'è di più. La casa di Ignazio si era aperta a una devozione allora controversa e osteggiata, perfino dentro la Chiesa, la devozione del Sacro Cuore, proclamata alcuni decenni prima da una monaca visitandina, Margherita Maria Lacocque, che diceva di aver avuto una particolare rivelazione. Ma in quel tempo tale devozione era contestata. Dicevano che era un'invenzione dei gesuiti, che la usavano per difendere il loro lassismo morale e i gesuiti stavano per essere soppressi. E contro di essi si scagliavano soprattutto i giansenisti, una corrente rigorista che gelava la Chiesa. In casa di Ignazio Redi, dunque, il cuore di Gesù dominava. Non tanto perché lo si nominava spessissimo, quanto perché non si parlava mai di Dio o di cose spirituali senza parlare del suo amore vivo, incarnato, appassionato e del dolce dovere di ricambiare amore per amore. Il cuoricino di Anna Maria era tutto pieno dell'amore per il papà e il papà le diceva che il cuore di Dio era ancora più paterno e più affettuoso del suo e glielo faceva sperimentare. Lo so bene che Gesù, dirà più tardi Anna Maria al suo confessore, lo so bene Gesù che io fin da piccino io non ho mai voluto altro che piacere a Lui e farmi santo. A 9 anni, secondo l'uso del tempo, viene affidata a un monastero di Benedettine per ricevere l'istruzione adatta al suo rango. In un secolo in cui quasi tutte le fanciulle erano analfabete, lei imparava il latino, componeva poesie, sapeva fare di conto, diventava esperta nell'arte del ricamo e apprendeva tutte le buone maniere dell'aristocrazia. Ma il confessore del monastero era un prete con tendenze giansieniste, uno di quelli che consideravano negativamente la devozione al cuore di Gesù e giudicavano concipiglio perfino la fede dei bambini. A quel prete, la Nina, così veniva allora chiamata, non piace. Interrogato molti anni dopo, quando si confonderà la sua fama di santità, quel prete si mostrerà infastidito e dirà: era una ragazzina impertinente, come tutte le altre. Fu una circostanza provvidenziale, perché la ragazza, tra i 10 e i 14 anni, sceglie come sua guida spirituale il papà, col quale stringe un'alleanza spirituale, mantenendo con lui una fitta corrispondenza. Ignazio racconterà dopo la meraviglia che provava a vedere quanto profondamente lo Spirito di Dio si comunicava a un'anima in così tenera età. Quando proprio lui dovrà testimoniare i processi canonici per la beatificazione della figlia amata morta a soli 22 anni, dirà: io arrossisco, perché peccatore come sono, ho osato istruire una vera santa. E il biografo commenta: è forse l'unico caso di tutta la geografia cristiana in cui una giovane abbia avuto come direttore spirituale il proprio papà. Questa esperienza unica, più unica che rara, avrà per Maria, per Anna Maria, la conseguenza che quel papà le divenne doppiamente padre, padre anche dell'anima. E anche Ignazio fece l'esperienza di avere non soltanto una figlia di santo, ma, come diceva splendidamente, una figlia d'anima. E le lettere che egli le inviava si concludevano invariabilmente con un richiamo al loro più grande segreto. Il papà firmava così: con la più affettuosa benedizione ti lascio nel cuore di Gesù e di Maria. Quando Anna Maria tocca i 16 anni, le accade l'unico episodio della sua vita che sa un po' di straordinario. Si presenta al parlatorio del monastero benedettino una fanciulla di Arezzo che viene a salutare le monache che l'hanno educata perché ha deciso di entrare nel Carmelo di Firenze. Racconterà poi Anna Maria che in quel momento ha sentito una voce che la chiama, come se le stringessero il cuore in un abbraccio, in un grande fuoco, e le pareva che dall'allegrezza di essere diventata pazza. Tornata in famiglia, cerca silenziosamente di vivere già anche lei come una carmelita. Quello che sa con certezza è che dovrà offrire tutto e perciò innesta nelle giornate, nelle abitudini proprie di una nobile fanciulla del suo tempo, segni della sua appartenenza a uno sposo crocifisso. Piccole e grandi rinunce, colte al volo nel normale scorrere degli avvenimenti, qualche sofferenza volutamente cercata e il dominio costante della propria istintività. Nel Settecento, pettinarsi con acconciature elaborate e preziose è per le donne, si dice, il problema del secolo. Ma il parrucchiere, che viene spesso ad acconciare le donne di Casarelli, osserva strabiliato che quella fanciulla, al termine del suo lungo lavoro, rifiuta lo specchio che le si offre, fiero della sua opera, affinché ella si rimiri e si compiaccia. Grazie, non importa, risponde l'annino. È una piccola cosa, ma il buon parrucchiere Sacchetti, da tanto che esercita quell'apprezzato mestiere, non ha mai incontrato una ragazza che non afferri golosamente quello specchio e non lo rigiri da tutti i lati e non chieda ancora qualche sapiente ritocco. A 17 anni, finalmente Anna Maria può decidere della sua vita. Nella lettera che scrive al Carmelo per chiedere la missione, usa un'espressione che sembra anticipare tutto ciò che dovrà accaderle. Dice: io vengo perché voglio fare a gara con tutte queste buone religiose nell'amare Dio, una gara di amore. Così ella comprese e realizzò il senso e lo scopo della sua vita. Non è raro oggi trovare cristiani che non capiscono la vocazione delle monache di clausura. Dicono che comprenderebbero meglio la scelta di una ragazza che decide di dedicarsi ai poveri, ai malati, ai bambini da educare. Ma a che serve una vita di preghiere e di separazione dal mondo? Altri aggiungono nuove obiezioni, pensando che una vita di tal genere sia debitrice di un vecchio e sospettoso antifemminismo duro a morire. Sono le obiezioni tipiche di chi non pensa nemmeno che Cristo sia una persona viva e vera, che merita lui personalmente tutto il nostro tempo e le nostre energie, ed è di conseguenza l'obiezione di chi non capisce che la Chiesa, come diceva Santa Teresa di Lisieux, in quanto corpo di Cristo, non ha solo membra sofferenti da servire, ma anche un cuore che deve imparare ad amare e a soffrire per tutti e al posto di tutti. Ma la vocazione carmelitana di Anna Maria Redi è in grado di soddisfare anche chi preferirebbe una vocazione votata all'assistenza dei malati. Quando la ragazza si presenta alla porta del monastero, la priora e le quattro consigliere che la accolgono hanno tutte più di 72 anni. In pratica, 10 monache sono molto anziane e molto malate. Delle quattro in età giovanile, attorno alla trentina, una sta per ammalarsi in maniera ancora più seria e distruttiva di tutte le altre. Le altre quattro sono novizie, coetaneo della nostra santa. Chi entrava in quell'ambiente, a una sola occhiata, sapeva che tutti i pesi della vita comunitaria, e ogni Carmelo è un piccolo mondo che deve essere autosufficiente in tutto, erano sulle spalle di 3 o 4 sorelle e che la situazione si sarebbe aggravata sempre di più. Che in quell'ambiente la gara di amare a Dio dovesse esprimersi nel più duro e faticoso quotidiano prendersi cura del prossimo, e un prossimo non sempre gradevole, era un'evidenza sconvolgente. Che lì la contemplazione dovesse diventare una cosa sola con l'azione, se voleva sussistere, era un'esigenza che balzava agli occhi in tutta la sua paradossalità. Che la gioia dell'amore dovesse nutrirsi di quotidiana e dolorosa passione era una certezza. Insomma, in quel monastero, preghiera contemplativa teresiana e devozione al cuore di Gesù avvolto da fiamme e spine dovevano diventare davvero una cosa sola. Ed ella lo comprese a tal punto che volle chiamarsi Teresa Margherita del cuore di Gesù. Teresa come la contemplativa di Avila, Margherita come la monaca visitandina che aveva chiesto ai cristiani di restituire amore per amore al cuore trafitto del figlio di Dio. Quando Anna Maria Redi oltrepassò per la prima volta la soglia della clausura e abbracciò una per una quelle nuove sorelle così buone, ma anche così vecchie e malate, sapeva chi voleva abbracciare. E perciò disse subito con assoluta sincerità che non avrebbe cambiato il suo stato col più felice del mondo, perché lì si trovava in paradiso, e aggiunse che era per lei una grazia essere venuta a fare la serva di quegli angeli. Cercò anzitutto di nascondersi nell'umiltà, per quanto fosse giovane, comprese che anche nell'ambiente piccolo e riservato di un monastero ci si può pavoneggiare, mettere in mostra, tentare di attrarre gli sguardi, le simpatie e gli affetti altrui. Siamo così presuntuosi, diceva Pascal, che vorremmo essere conosciuti da tutta la terra, e poi siamo così fatui che la stima di 5 o 6 persone attorno a noi ci rallegra e ci basta. E non dobbiamo dimenticare che siamo nel 700, un secolo che è tutto un risuonare di titoli altisonanti ma vuoti di significato. Teresa Margherita Redi non aveva abbandonato la sua nobile condizione sociale per poi lasciare che si riproducessero in monastero, magari spiritualizzati, gli istinti della vanità. Volle perciò nascondersi agli occhi di tutti per lasciarsi guardare soltanto dal suo sposo divino, e vibrava di gioia a quell'avvertimento di San Paolo che ai primi cristiani diceva: la vostra vita è nascosta con Cristo in Gesù. In uno dei rari testi che ella ci ha lasciato si legge questa preghiera: mio Dio, ora e per sempre, io intendo rinchiudermi nel tuo amabilissimo cuore come in un deserto, per stare con te, per te, in te, e condurre una vita nascosta di amore e di sacrificio. E quando pensava a Gesù e si ricordava tutto ciò, ricordava sì tutto ciò che il Divino Maestro ha insegnato e operato, ma rimaneva soprattutto stupita e commossa al ricordo di come egli avesse voluto restare a lungo, 30 anni, sconosciuto tra di noi. E ci basterà osservare la maniera con cui Teresa Margherita venne educata al tempo del suo noviziato. Se la situazione fosse stata normale, ella avrebbe avuto una maestra che l'avrebbe introdotta all'apprendimento della vita monastica. Ma nel monastero di Firenze la maestra di noviziato aveva allora 78 anni. Era un'educatrice eccezionale, dotata di forte spiritualità, nota per la sua austerità, ma oltre ad essere vecchia, era anche tanto malata. Cerchiamo di immaginare la situazione. La maestra deve plasmare in tutto spiritualmente quella ragazza che chiede di diventare una vera carmelitana, ma d'altra parte lei, l'educatrice, ha bisogno di tutto. Bisogna sorreggerla quando deve salire o scendere le scale, ha bisogno che le medichino ogni giorno le gambe ulcerate, deve essere assistita al mattino e alla sera e perfino nelle ore notturne per le umili, più umili e delicate necessità. Teresa Margherita viene scelta come infermiera, è la soluzione più semplice, dato che secondo la regola deve passare molto tempo assieme alla sua maestra, ma è anche la situazione più pericolosa. Sappiamo tutto tutti quanto le persone anziane ammalate possano diventare succubi di chi si prende cura di loro, e quanto sia facile all'infermiera ridurre in soggezione chi ha bisogno di tutto. Ma lì, in quel Carmelo, erano a confronto due anime eccezionali. La maestra, Teresa Maria Guadagni, la sorella di un cardinale celebre a quel tempo, capiva che quella ragazza giovane e ardente, da lei si doveva esigere tutto. E Teresa Margherita voleva dare tutto. Accadeva così che la maestra, pur provando una infinita tenerezza per la generosa novizia infermiera, non le risparmiava niente. Nessun errore, nessuna distrazione, nessuna inavvertenza. Tutte si accorgevano che cercava volutamente pretesti per correggerla e che era davvero troppo esigente. Allora Teresa Margherita moltiplicava le sue cure, le sue attenzioni, custodendo nel cuore e sulle labbra un'esclamazione adorante che aveva imparato dalle antiche tradizioni dell'ordine carmelitano. Si ripeteva: «Hic est Christus meus», è il mio Cristo a parlarmi, a correggermi, ad esortarmi, ad essere esigente col mio amore. E così giunse fino a sapere prevenire ogni richiesta prima ancora che l'altra l'avesse formulata, a soccorrere prima che l'aiuto venisse richiesto, a scusarsi prima che l'errore venisse avvertito. A volte qualche monaca diceva che la maestra con quel suo rigore era eccessiva, ma la vecchia educatrice rispondeva: «Ma io non lo farei se non sapessi con chi ho a che fare». Nel disegno di Dio, quella situazione così particolare doveva preparare la giovane monaca a una specifica vocazione. Nella tradizione carmelitana, Teresa Margherita rimarrà come la Santa Infermiera, titolo piuttosto originale per un ordine dedito esclusivamente alla vita contemplativa, ma tale originalità doveva servire a un duplice scopo. Da un lato, ella doveva offrire alla Chiesa l'esempio di come si possano amalgamare tra loro la più totalizzante esperienza contemplativa e la più estenuante dedizione attiva alle membra sofferenti di Cristo. Dall'altra, ella doveva immergersi in un dramma mistico di cui vedremo tra breve la inaudita profondità. Un monastero carmelitano in cui le monache non possono essere più di una ventina e, lo ripetiamo, un piccolo mondo in cui le responsabilità e gli uffici sono accuratamente distribuiti in modo che tutto proceda in maniera armonica ed efficiente e il tempo è saggiamente distribuito tra la preghiera e il lavoro di tutte. Se qualcuno si ammala, le altre devono assumersi il peso dell'assistenza richiesta, ma anche i compiti che la malata deve abbandonare. È solo difficile immaginare che cosa accadde nel monastero di Teresa Margherita quell'anno in cui più di 10 monache si ammalarono contemporaneamente in forma grave ed ella si assunse il peso dell'assistenza di tutte le inferme con una tale naturalezza che le altre finirono per considerarla una cosa normale. Di fatto ciò però significava per lei la rinuncia ad ogni istante di tempo libero. C'era ad esempio una vecchina ottantenne che l'infermità aveva reso ombrosa e irritabile, oltre che irritante, per le sue continue e minuziose richieste. E poiché era una monaca, le sue necessità non erano soltanto fisiche, ma anche spirituali. Così ella esigeva non solo le cure per il suo vecchio corpo, ma soprattutto le attenzioni per il suo spirito affaticato. Perciò considerava normale che l'infermiera le facesse una lettura spirituale, dato che lei non ci vedeva più bene, e che l'aiutasse a pregare, dato che lei si perdeva nel farlo. E Teresa Margherita la udiva con tale dedizione che la vecchietta ne era tutta soddisfatta e diceva che mai aveva trovato un'infermiera come quella. L'unità notava che la vecchia era diventata così allegra che quasi pareva cambiata di naturale. E quando la maestra chiese alla giovane come facesse a ottenere quei risultati, si sentì dire con semplicità che, sapendo come la malata fosse incontentabile, lei l'aveva collocata nelle mani di Dio e ne aveva dato la cura a Maria Santissima. Gli esempi si potrebbero moltiplicare e non mancano episodi simili a quelli narrati nei fioretti francescani. Un giorno, nel refettorio deserto, è rimasta una monaca dolorante che cincischia il suo povero cibo senza riuscire a masticarlo per un terribile mal di denti che la tormenta. È un male di famiglia che ella si porta dietro fin dall'infanzia. Siamo nel 700. Ora quel male si è tanto riacutizzato che da giorni non riesce più a mangiare. ed è lì che piange dalla sua tomba. Teresa Margherita, che ha servito a tavola ed è l'unica rimasta e si avvicina, la guarda con compassione, non ha medicina da darle, non sa che dirle, anzi non dovrebbe neppure dir nulla, perché a Carmelo c'è la regola del silenzio, ma lei sembra dimenticarla. Poveretta, le dice, lei spasma, per questo non può prendere cibo. Poi improvvisamente si china e le dà un bel bacio sulla guancia malata e la poveretta getta un urlo altissimo per il dolore, che però subito scompare per sempre. Vivrà ancora lunghissimi anni, ma non soffrirà mai più di quel male. E la cosa fa un tale scalpore che se ne parla anche fuori dal monastero, ma Teresa Margherita si sente tutta confusa perché ha mancato due volte alla regola, parlando in tempo di silenzio e lasciandosi andare a una manifestazione affettuosa, inusuale nel chiostro. Perciò ne chiede perdono alla priora. Un'altra anziana inferma è notoriamente sorda e ha un filo di voce, e anche lei non vuole altra assistenza che quella di Suor Teresa Margherita, anche se costei è già operata da tanti uffici e la priora deve cedere. Ma ecco che tutta la comunità trattiene il fiato per ciò che vede accadere sotto i suoi occhi. La vecchia è così sorda che non riesce a intendersi nemmeno col confessore, anche se usa un cornetto acustico. Eppure con l'infermiera discorre tranquillamente e senza nessuno stupendo. Non solo, ma quando Teresa Margherita è lontana ad assistere altre malate e la vecchina la chiama con voce flebilissima, lei la sente e da lontano risponde senza gridare, la povera sorda si acquieta. Quando il suo turno si lascia accudire in tutte le necessità, finché si trova ben sistemata e sollevata sui guanciali, poi tutta soddisfatta dice: «E adesso mi parli di Gesù». E un giorno, senza che loro lo sappiano, c'è nella stanza accanto il prete venuto a comunicare l'inferno. Teresa Margherita suggerisce atti di fede, di abbandono a Dio, la esorta a offrire a lui l'insofferenza, le fa ripetere atti di amore, di speranza. Io, racconta il prete, che ascoltava la risposta, dovevo farmi forza per non piangere. E aggiungeva, molti sacerdoti avrebbero dovuto imparare da lei la maniera di assistere i malati e i moribondi. E poi c'è la suora che malata agli occhi, che vuole medicare con infinita pazienza, quella soggetta ad attacchi convulsivi che bisogna placare parlandone con tenerezza, quella che attende che le venga ad accendere un po' di fuoco in cella e quella a cui deve frizionare ogni sera le articolazioni intorpidite. Suora infermiera di un piccolo ospedale. Tutto il poco tempo che le restava, salvo quello di prendere in fretta un po' di cibo quando era possibile e spesso ormai freddo. Tutto il resto era dedicato alla preghiera e al rapporto personale con Dio. Fin qui la impressione che il racconto lascia è quella di una dedizione eroica al prossimo e a Dio in un atto congiunto di carità. Ma tutto ciò nascondeva, come dicevamo, un dramma mistico della cui profondità ci sfuggirà sempre. Possiamo solo accennarvi tentando qualche spiegazione. Dovete stare attenti a questo, perché scendiamo nelle profondità dell'esperienza cristiana. Si tratta di questo. Teresa Margherita aveva tratto dalla sua devozione al Sacro Cuore una norma di comportamento cristiano che ella esprimeva impetuosamente così: siamo stati tanto amati da Dio che ora bisogna restituire amore per amore. E poiché Gesù ci ha amato soffrendo per noi, dobbiamo anche noi soffrire per lui. Non si trattava di inventare niente. Le malate della sua comunità concretizzavano per lei ambedue questi movimenti d'amore e di croce. Esse erano per loro, per lei, l'immagine di Cristo che soffriva, e lei, per amarlo, doveva assumersi con gioia il durissimo peso del servizio. Diceva: lui in croce per me, io in croce per lui. Questo era l'ideale al quale si era consacrato per sé e aveva fatto con un'altra novizia un patto per aiutarsi reciprocamente in questa gara di amore. La ragazza aveva solo 20 anni. Quella domenica, in coro, durante la liturgia, risuonarono le parole latine che dicono Deus caritas est, Dio è carità. Chi resta nella carità rimane in Dio e Dio rimane in lei. Teresa Margherita aveva sentito queste parole molte volte, ma quella volta ne rimase come posseduta e per alcuni giorni restò come trasognata. La vedevano muovere le labbra, capivano che si ripeteva quelle parole come ad assaporarle ripetutamente, non riuscivano a distrarla, chiamarono il professore temendo che si trattasse di una crisi isterica e dopo averla ascoltata il confessore disse alle altre monache: vorrei che tutte voi aveste la malattia che ha Suor Teresa Margherita. Quando ella riuscirà a spiegarsi dirà che il pensiero di vivere è la vita di Dio e che Dio viveva in lei e che era una sola vita, una sola carità, un solo Dio, un pensiero così l'aveva riempita di una gioia indicibile tale che non c'era più spazio per altro. E qui comincia il dramma. A partire da questo preciso momento in cui ella sembra essersi avvicinata al cuore stesso della divinità, Dio le toglie ogni sensazione di amore. Lei prova un desiderio sconfinato di amare Dio, ma come di qualcosa di cui è assolutamente priva. È infinitamente lontana da ciò che è amore, si sente infinitamente indegna. Lei dice: non ama Dio, non l'ha mai amato. Ed è un pianto irrefrenabile, come se tutta la sua vita si radunasse nell'angoscia di essere priva di Dio. Gli esperti di esperienza mistica sanno di che si tratta. Permettendo questa terribile esperienza, Dio si prefigge due scopi. Da un lato, egli toglie alla creatura ogni ombra di egoismo, perché molti, spiega San Francesco di Sales, invece di amare Dio per far piacere a lui, lo amano per le consolazioni che provano nel piacere dell'amarlo. E invece di essere amanti di Dio, sono amanti dell'amore che li porta. La Chiesa non ha atteso i moderni analisti per sputare nelle pieghe della coscienza e scoprire l'egoismo che si nasconde dietro ogni amore. Ma dall'altro lato, Dio, dando questa prova, spiega alle anime che lo amano di più e che egli ama di più uno dei profondi misteri, dei più profondi, che Dio non dimentica mai gli uomini che sembrano perduti nel non amore, nella più abissale lontananza da lui, in preda alla incredulità e alla morte. Pensiamo quanti uomini ci sono per i quali Dio non significa niente. E perciò Dio non preserva i suoi eletti, non li riscaglia, li dà via, perché raggiungano i perduti, condividano le loro angosce, li sorpassino anzi, per poi attendere, fatti simili a loro in tutto, eccetto che nel peccato, in modo che amino infinitamente quanto più sembrano privi di amore, in sostituzione di chi ne è privo davvero. Dio voleva cioè che Teresa Margherita raggiungesse con la sua carità anche chi non amava affatto Dio. Come affrontò una simile prova d'amore questa ragazza di 20 anni, che avrebbe potuto diventare una aggraziata damina settecentesca se il fuoco di Dio non l'avesse consumata? Teresa Margherita, non sentendo più l'amore per Dio, credendo di non amarlo più, decise di gettarsi a capofitto nell'unico amore che le restava possibile. Sapendo per fede che Dio ha legato assieme i due comandamenti, amare Dio e amare il prossimo, decise che allora l'unica cosa che poteva fare era amare il prossimo, quelle malate che restavano lì davanti a lei e chiedevano di essere amate, e di amarlo divinamente. Faceva, a detta di tutte, più di quanto ci si potesse aspettare da una fanciulla. Decise di raggiungere una disponibilità totale. Non si sottrasse più a niente. Lei voleva essere certa di amare, certa di non uscire dalla morsa dell'amore. Non aveva altra sicurezza da quando Dio sembrava nascondersi dietro il volto delle malate. E poiché egli risponde davvero quando la creatura la cerca, le venne concesso anche l'ultima crocifiggente esperienza, quando una delle sue consorelle più giovani si ammalò di demenza precoce, con periodiche crisi di violenza. Assisterla era un dramma quotidiano, soprattutto perché non si sapeva mai come prenderla. Teresa Margherita avrebbe potuto evitare di mischiarsi, per fortuna c'era già un'altra infermiera, ma si offrì volutamente, chiedendo di poter dare una mano nei momenti più difficili, finché pian piano anche quell'assistenza passò sulle sue spalle. Il momento più agitato era quando bisognava aiutare la malata a nutrirsi. La poverina aveva strane manie, esigeva solo certi cibi, preparati in un determinato modo, ma poi, quando tutto era stato faticosamente montato e portato nella sua stanza, aveva già dimenticato le sue pretese e ne avanzava di nuove, e i piatti a volte finivano scagliati addosso alla povera infermiera. Bisognava ricominciare tutto da capo, e di solito ci volevano solo per nutrirla più di 3 ore al giorno. E poi c'erano i lamenti, i crisi, per acquietarla bisognava parlare a lungo, con tenerezza, raccontarle qualcosa di allegro, di rasserenante, c'era da vincere la paura, perché non si sapeva mai come poteva reagire la demente. Poi bisognava tener conto delle altre due sorelle non tutte d'accordo sul modo di trattarla, chi voleva fermezza, chi voleva dolcezza e condiscendenza. Teresa Margherita, prima di entrare in quella camera, si inginocchiava brevemente davanti a un'immagine della Vergine e la affidava a lei e chiedeva coraggio. Poi era pronta a accettare tutto, strapparsi insulti e quel dover andare di qui e di là quasi senza respiro per vedere di contentarla quanto più fosse da lei dipenduto e non diede mai segno di stanchezza. A dire il vero, accadde una volta che dovette fuggire in fretta perché la pazza aveva tentato di percuoterla, si rifugiò tutta tremante nella stanza di una consorella e si sfogò, non ne posso più. La sera chiese perdono alla comunità dello scandalo dato, come se avesse commesso un grave peccato. E poiché in quei giorni la malata era così impaurita e non voleva restare sola, trasportò il suo letto nella camera di lei, restandovi a dormire per più di 10 notti. A chi le chiedeva se non aveva paura a restare sola con lei, rispondeva che di solito, quando quella si infuriava, le bastava invocare mentalmente i due angeli custodi, quello suo e quello della pazza, che questa si arrestava, almeno dalle minacce più gravi. Avevano ragione quando la vedevano sempre composta e serena, nonostante il trambusto di cui era immersa, dicevano che la vita, era questo un affettuoso nomignolo che le dava, era sempre a trattare con gli angiolini. La sua carità verso quella infelice era così totale che aveva fatto un proposito di non intromettersi mai nei discorsi che si fossero fatti troppo sopra di essa. Fuggiva ogni occasione di essere compatita, dissero poi le sorelle, e una testimonierà. Possedeva la mansuetudine in tutta la maggiore estensione, senza che io né altri abbiamo osservato parola o atto contrario a questa virtù. Eppure tutte sapevano che il suo carattere era acceso e vivace. Ma ora bruciava dentro per quell'amore che voleva dimostrare ad ogni costo al suo Dio che sembrava nascondersi e che pure era così presente nelle sofferenze estreme di quella comunità, sofferenze che parevano aumentare di giorno in giorno. Ma una sera, mentre fa il solito giro delle malate, un violento attacco di dolori colici la piega fino a terra. L'aiutano a sdraiarsi sul suo pagliericcio, attendono il medico. Teresa Margherita chiede a tutte che recitino con lei 5 Gloria Patri in onore del Sacro Cuore. Il medico non dà troppo peso all'accaduto, dà qualche generico consiglio e dice che tornerà. I dolori sono atroci, ma anche il giorno dopo il medico insiste che si tratta, dice, di una malattia di scarsa contusione. In realtà è in atto una peritonite e la cancrena è già cominciata. Lei è lì nel suo lettuccio, cerca come può di stare rivolta verso la cappella dove c'è il Santissimo Sacramento, come fa sempre quando riposa. Ha chiesto l'immagine del Sacro Cuore, la stringe al petto, poi la restituisce per timore di sbalcirla. Tiene tra le mani un crocifisso e lo bacia a lungo con indicibile tenerezza. Nessuno si accorge della comunità che sta morendo. Al pomeriggio una sincope improvvisa, riescono a dare gli ultimi sacramenti, ma all'ultimo istante, quando forse è già morta. Era la più giovane, la più forte, la più sana. Colei che si curava dei corpi vecchi e malati di tante sorelle, la sua vita monastica era durata solo 5 anni. Ed era lì, col corpo disfatto e pelace, che sembrava già decomposto. Molti in monastero del dispiacere sono presi da malore, e il giorno dopo le segue. A notte il corpo viene portato nei sotterranei del monastero, secondo l'uso del tempo, per una veloce sepoltura. L'ambiente è umido e triste, ma ecco che quel corpo, contro ogni previsione, è ridiventato bello e giovane, come se fosse vivo. La sepoltura viene sospesa nell'attesa che l'arcivescovo decida da farsi, e intanto nel sotterraneo si espande continuamente uno straordinario profumo che tutti possono constatare. Quando l'arcivescovo giunge dopo 16 giorni, accompagnato da 4 medici, trova il corpo flessibile e colorito di una che sia perfettamente sana. Incluso c'è scritto la pianta dei piedi di sotto, rossa, come se avesse molto camminato, sino ad ora. Insomma, pare che dorma. Come se avesse molto camminato, infatti era stata una contemplativa, sempre in cammino nei lunghi corridoi di monastero a soccorrere le sue malate, e proprio questa grazia aveva chiesto a Dio, di morire infermieri. Quel corpo è ancora oggi incorrotto. E le monache, fin dalla prima liturgia funebre, senza accorgersene, non cantarono la messa per i defunti, ma quella delle sante vergini. A Casarelli, il papà Ignazio riceveva intanto il ricordo, il crocifisso, che la figlia aveva tenuto in mano morendo. E anche da quel crocifisso, esattamente dalla piaga del costato, emanava lo stesso intenso profumo. Ed egli, il papà, sentiva un profumo per la prima volta in vita sua, perché per tutta la vita era stato privo del senso di un fatto. Era un piccolo miracolo, un piccolo dono che la Nina faceva a colui che l'aveva educata nella fede.